24 Mattino.
You spend so much time waiting, but you can't say what you're waiting for. And if I knew your story, I wouldn't have to be here climbing the wall beneath.
Il luogo non era il momento per affermare che il patriarcato non c'è più o non esiste. Il patriarcato non è solo un fenomeno giuridico, è anche un fenomeno culturale che ha accompagnato il nostro paese da centinaia di anni.
A prescindere dal discorso di Valditara, che veramente non sta né in cielo né in terra, tuttavia il numero del 26% dei reati sessuali commessi da immigrati va valutato in proporzione al numero di immigrati italiani, cioè la percentuale di reati sessuali compiuti da immigrati è ovviamente più alta. Spero di essermi spiegata, ecco, è una questione di proporzione.
Sì, di statistica, certo.
Chi non va a votare, cioè non si può lamentare. E anche se vanno a votare tre persone, vince la maggioranza. L'importante è che chi non vota non si lametta. Se poi vogliono cambiare le cose, che vadano a votare. Ma è un classico atteggiamento italiano. La gente non va a votare e poi si lametta. È tutto normale.
Non so se è un classico atteggiamento italiano, caro ascoltatore. Penso sia un atteggiamento di tutti. Di tutti gli elettori. Però forse un paio di domande su questo possiamo farcele, appunto, sulla ci arriveremo, leggeremo qualche editoriale, qualche riflessione su questo tema, adesso in rassegna stampa e poi ne parleremo alle 8.35. È martedì 19 novembre, sono le 7.21 minuti e 18 secondi. Simone Spezia al microfono, è la squadra di 24 Mattino, è quella che conoscete: Carmelo Lauricella, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile e Margherita Ina. E sapete perfettamente che della squadra fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Siamo alle aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore si dedica, a proposito di problemi seri, ai dati dell'OCSE. In Italia i medici più anziani, pochi infermieri e stipendi bassi. I medici italiani, racconta in questo pezzo che poi prosegue a pagina 27 Marzio Bartoloni, sono i più vecchi d'Europa. Il 54% ha più di 55 anni, il 27% ne ha più di 65. E quindi siamo alla vigilia del più grande esodo di massa del personale medico. Sono dati dell'OCSE, poi pochi infermieri, 6,5 per mille abitanti contro la media europea di 8,4. E gli infermieri italiani con stipendi di 32.600 euro all'anno sono i più poveri, superati solamente dai greci. Gran parte degli altri giornali apre, anzi praticamente tutti, sulle elezioni in Umbria ed Emilia Romagna. Doppia vittoria del centrosinistra, l'apertura del Corriere della Sera. Regionali, doppietta del centrosinistra, il Quotidiano Nazionale. Doppietta del centrosinistra, il Messaggero. Il PD trova Lambo, è il titolo di Avvenire. Quant'è che non la sentivo questa cosa? Due sberle alla destra dalle urne mezze vuote, è l'apertura del Fatto Quotidiano. La Schlein si mangia i baci perugini, è l'apertura de La Verità. Vincono astensionismo e sinistra, apertura del Giornale. Rivincita Schlein, avviso a Meloni, La Stampa. Il centrosinistra fa doppietta, questa doppietta prosegue nei titoli dei giornali. PD straripante, flop delle destre. La vittoria del campo largo è il titolo della Repubblica. Il manifesto si differenzia. Restiamo su quelli che titolano sulla politica. Il PD dilaga è il titolo dell'Unità, travolge la destra in Emilia e si riprende l'Umbria. Schlein si sente già premier, il titolo di Libero, festino di consolazione all'opposizione, mentre il manifesto sceglie proprio le parole di Valditara, quelle che vi abbiamo fatto sentire poco fa. Educarne uno è il titolo, Con la foto di Valditara nasce la Fondazione Giulia Cecchettini, il ministro dell'istruzione non si presenta ma parla in un video registrato disastroso. A lunghissima gittata è il titolo del Riformista. Biden dà l'ok all'uso dei missili in Russia, l'Europa si spacca, una novità. Sull'Ucraina e Trump è nella traiettoria dell'onda d'urto. Queste le aperture dei giornali. Molto rapidamente, prima di andare a tutta la parte politica ed elettorale, fatemi iniziare con una questione che abbiamo affrontato in un numero di occasioni enorme, ed è la questione delle in questi giorni è così, è un dramma con la voce. Aspettate, bevo, faccio il bravo dalla mia borraccia, eccoci. Oh, voce forse pulita. Dunque, partiamo dalla cronaca locale, ed è quella del quotidiano La Repubblica nelle sue cronache baresi. Siamo a pagina 3. Il tema che abbiamo affrontato spesso è questa difficile soluzione del contrasto tra chi mira soprattutto a tutelare il paesaggio e chi mira soprattutto ad aumentare il numero di rinnovabili. Il famoso tema: ma lo vorresti un campo di pale eoliche o un campo enorme di pannelli fotovoltaici dietro casa tua, specie se il paesaggio è particolarmente bello? In Puglia dicono no. Ambientalisti, urbanisti e opposizione contestano la legge regionale che individua le aree idonee per gli impianti. 10 contesti paesaggistici esclusi dalle tutele, fra i quali la Valle d'Itria, il Geoparco UNESCO dell'Alta Murgia, il bypassato e il piano paesaggistico territoriale regionale, scrive Davide Carlucci. Il rischio di congestionare territori già gravati dalla presenza di impianti come il subappennino Dauno o il sud Salento sono le obiezioni che ambientalisti, urbanisti e opposizione stanno sollevando contro la legge regionale che individua le aree idonee a ospitare la produzione di energie rinnovabili. Questo mentre il Consiglio di Stato, e questa è una decisione rilevante, intervenendo sul tema della Sardegna, ha sospeso una parte del decreto del Ministero dell'Ambiente, quella che dà alle regioni la possibilità di restringere ulteriormente i paletti stabiliti in ambito nazionale. Teniamolo là, perché è una delle tante storie dal territorio che vi stiamo raccontando in questo periodo, comprese le più recenti, mi vengono in mente le proteste in Toscana contro, e soprattutto in Maremma, contro parchi eolici o fotovoltaici, ma non ci sono solamente quelli. La legge della Regione Sardegna, della quale abbiamo parlato infinite volte, che restringe radicalmente la possibilità di installare delle rinnovabili, è uno degli esempi. E prima, come vi dicevo, ancora di andare alla politica, restiamo, direi, su questioni che riguardano la giustizia, visto che abbiamo parlato del Consiglio di Stato. C'è un pezzo che secondo me va goduto, ed è il pezzo che trovate a pagina 2 del Foglio e firmato da Hermes Antonucci, e che riguarda una giudice che era già salita agli onori delle cronache, onori si fa per dire, una giudice di Firenze, la giudice Susanna Zanda, che era salita agli onori delle cronache perché dichiaratamente novax. Una magistrata che è rimasta in carica negli anni nonostante nel 2019 avesse imposto ad una scuola di togliere il wifi immaginando chissà quali rischi. La quarta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, a cui la sezione disciplinare ha trasmesso gli atti del procedimento disciplinare che la riguarda, è stata punita lo scorso 1 ottobre con la censura e poi dovrà decidere perché rischia di essere rimossa dalla magistratura. Forse ci si è messo un po' tanto, perché Hermes Antonucci entra in possesso di una mail mandata da questa giudice al tribunale. Ve ne leggo un passaggio. Dobbiamo contrastare un modello di società plutocratica e tecnocratica senza democrazia e libertà, una società con una nuova schiavitù fatta di soggetti senza proprietà privata che producono e obbediscono e magari che presto saranno dotati di microchip sottodurale, come già accade in Svezia, con un'interfaccia elettronica. Scusate, senza emozioni, creatività, compassione e anima. Secondo progetti dichiarati e scritti dal transumanesimo anticristico che sta avanzando. Ma questa persona decide sulla vita della gente, cioè nel senso, questa persona, con tutto il rispetto per posizioni che si possono avere, è un magistrato? Ancora, il transumanesimo anticristico sta avanzando con organizzazioni planetarie ben strutturate, presenti anche in Italia, con migliaia di iscritti, che traggono la loro forza da pratiche esoteriche sataniche. Si veda la chiara cerimonia di apertura del tunnel sotto il San Gottardo 6 anni fa, con la rappresentazione del superuomo, di Satana e di scene zombie in marcia come automi e di amplessi sodomiti tra la bestia nera e le donne sullo sfondo di fiamme infernali. Chiedo scusa. È così. I capi dei governi europei vogliono, dice, attuare misure liberticide e ci vorrebbero impedire di usare la parola Natale, Maria e Giovanni. Ma non c'è nulla di tutto ciò. Le rappresentazioni sodomitiche sotto il tunnel del San Gottardo, è curiosa questa cosa. Va bene, invece un po' più seriamente, la giustizia e la politica, non che non sia serio il fatto che ci sia un magistrato in servizio che scrive queste cose, però un po' più seriamente c'è un problema aperto che riguarda le corti d'appello. Ne scrive bene Giovanni Negri sul Sole 24 Ore a pagina 14. Le quali corti d'appello contestano una norma in via di approvazione dal Parlamento e che è stata inserita recentemente nel decreto flussi. Che cosa prevede questa norma? Che di fatto richieste di asilo devono essere trattate, la competenza a decidere sui trattenimenti dei migranti passa completamente alle corti d'appello, al secondo grado di giudizio. Questo rischia di creare, e non è una protesta, diciamo, contro le norme sull'immigrazione o chissà cosa, è una protesta contro il rischio di essere intasati da una quantità di lavoro gigantesco. Accorato il tono, preoccupati con i contenuti. I magistrati, i 26 presidenti delle corti d'appello italiane, scrivono al capo dello Stato, in quanto presidente del CSM, e alle istituzioni, scrive Giovanni Negri, parlando di un disastro annunciato. Accorato il tono, preoccupati i contenuti, poche righe soltanto per mettere in evidenza come nel segno della più leale collaborazione istituzionale elevata la preoccupazione con la quale sono seguiti i lavori di conversione del decreto. A prescindere da ogni considerazione circa l'alterazione del sistema delle impugnazioni, e quindi non passando dal primo grado si va in corte d'appello e poi si impugna direttamente per la Cassazione nel caso venga respinta la richiesta, le modifiche vengono proposte a organici invariati e senza risorse aggiuntive. In tali condizioni è facile prevedere che la riforma costituirà un disastro annunciato per tutte le corti di appello italiane, le quali non riusciranno a realizzare gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e aumenterà l'arretrato. Una pausa e poi andiamo alla politica e all'astensione.
24 mattino.
In queste elezioni ha vinto l'astensione al voto, non ha vinto né il PD né la destra.
Per quanto riguarda i medici, io vorrei dire una cosa. Perché soltanto oggi abbiamo tolto il numero chiuso all'ingresso in medicina e non l'abbiamo fatto o 6-7 anni fa o 10 anni fa? Perché questa cosa era strategicamente prevedibile, per cui si sarebbe potuta governare in un'altra maniera.
Sì, non è solamente quello, era anche il problema dell'imbuto che c'era nei corsi di specializzazione. C'è stato anche quello di problema, cioè non era solamente un problema di numero chiuso. Però cioè, il problema è largo e ampio, e ben lo identificano i dati OCSE pubblicati oggi dal Sole 24 Ore, che trovate nel pezzo di Marzio Bartoloni. OCSE che dice: mentre l'Europa ha le prese con una carenza stimata di 1.200.000 operatori sanitari, l'Italia si trova in una posizione particolarmente precaria. Il sistema sanitario del paese, già messo a dura prova dall'invecchiamento della popolazione e dall'eredità del Covid-19, deve fare i conti con l'approssimarsi del pensionamento di una parte significativa della sua forza lavoro medica, e con un interesse sempre minore per la carriera infermieristica. Il dato, lo dicevamo, il 27% dei medici ha più di 65 anni. Siamo alla vigilia di un grande esodo di massa del personale medico. L'ondata dei pensionamenti raggiungerà il picco nel 25 e si normalizzerà solo alla fine del decennio, dice l'OCSE. Poi, numero di infermieri, 6,5 per 1000 abitanti contro una media europea di 8,4, peggio di noi solo Spagna e Grecia, ma noi siamo il paese più vecchio e quindi con una necessità di assistenza di quel tipo più forte, mentre ad esempio l'Irlanda ne ha 13,3 ogni 1000 abitanti, la Germania 12, la Francia 8,8. Pesano evidentemente anche gli stipendi, nel fatto che l'OCSE ricorda come le domande di immatricolazione ai percorsi formativi infermieristici si sono quasi dimezzate dal 2012, nonostante un aumento del 25% del numero di posti disponibili. Gli stipendi, non solo per gli infermieri, evidentemente i salari, ma anche per chi ipotizza di trasferirsi al nord, no? O cambiare città o cambiare luogo, trasferirsi in una grande città per trovare lavoro. Il più grande ostacolo è quello della casa. Dunque, Confindustria, come sapete, ha lanciato una proposta per cercare di risolvere questo problema, una sorta di piano casa. Ne scrive oggi sempre il Sole 24 Ore a pagina 8 con due spunti. Il primo è il pezzo di Nicoletta Picchio che riassume la presentazione sabato del progetto di Confindustria per la realizzazione di abitazioni sostenibili ai lavoratori. Rimuovere gli ostacoli di natura urbanistica e amministrativa che frenano la costruzione e riqualificazione di nuovi edifici, stimolare i soggetti pubblici perché mettano a disposizione le aree disponibili, introdurre strumenti di garanzia per favorire investimenti di sviluppatori immobiliari, imprese di costruzioni, fondi immobiliari, risparmiatori. Dove una delle ipotesi è quella portata avanti, che trovate qua, lanciata da Gabriele Buia, presidente dell'Unione Parmense degli industriali e delegato di Confindustria per il piano casa, ed eccolo qua. L'idea sarebbe questa: la nascita di società veicolo a livello locale, composte con l'apporto di industrie, imprese di costruzione, società immobiliari, SGR, operatori professionali, che raccolgano capitale sul mercato e lo Stato, diciamo, non metta i soldi nelle costruzioni ma li metta in termini di garanzie. Spiega Buia: se oggi lo Stato investe 100 milioni nell'housing sociale ha un certo impatto, se invece li mette a garanzia di una raccolta può raggiungere un risultato nettamente più ampio. Ed è un pezzo dal lato finanziario della proposta. La politica ci parla, ovviamente, quello, come dicevamo, la vittoria del PD, di una serie di particolari che riguardano per esempio il Movimento 5 Stelle in chiara difficoltà e la Lega che perde voti, ma ci parla anche, come dicevamo, dell'astensione. Persi 800.000 voti, gli elettori pensano che scegliere non serva. Il titolo del pezzo di Gabriella Cerami a pagina 8 sul quotidiano La Repubblica, che fa i conti in questo modo dei voti persi tra Umbria ed Emilia Romagna, e di Fabrizio Masia, spin doctor e amministratore delegato di MG Different: la politica non riesce a dare risposta ai cittadini, si sta diffondendo l'idea che se voti uno voti l'altro poco cambia. Due riflessioni che già vi accennavo nella prima parte della trasmissione. La prima è quella di Mario Aiello sul Messaggero. Si vota in pochi, la metà o meno, e questo significa che la maggioranza non si riconosce più in una politica che, eccitando gli animi delle tribù di riferimento e rifuggendo sempre di più da mediazioni socialmente e culturalmente utili, serve soprattutto a rinsaldare le fila sempre più strette, interne ai partiti, al solo fine di garantirsi la sopravvivenza. Il paese in cui va al seggio un elettore su due e anche meno è insomma un paese in cui la maggioranza dei cittadini ha deciso di auto-estromettersi dalla politica, perché la vede inconcludente, autoreferenziale, troppo faziosa, troppo vuota di spinte ideali dopo la fine delle spinte ideologiche, o semplicemente inutile, perché ha pochi soldi da spendere, pochi soldi da dare e per di più viene considerata incapace di incidere effettivamente sul reale e di cambiarlo in meglio, agendo sui fondamenti lavoro, salute, sicurezza, scrive Aiello. Michele Serra, quasi stizzoso vien da dire, nel senso che ragionando intorno agli stessi temi, dice, parla di disinteresse, inerzia, distrazione, dice che chi non va a votare si sono fatti un mondo loro che non è più il nostro, vivono, lavorano, hanno i loro problemi, i loro progetti, le loro delusioni, ma questo pacchetto di vittorie e di sconfitte che si chiama vita hanno deciso di tenerselo per loro, di non spenderlo in politica, forse lo hanno nascosto sotto il materasso. È un'Italia parallela, misteriosa e silente, seppure con qualche fatica la rispetto. Devo dire che mi sto abbastanza stufando ogni volta che vado a votare di decidere anche per loro, è un peso che non porto volentieri. Un conto è portare a casa la spesa a uno che non ce la fa a uscire perché è anziano o impedito, altro conto è scegliere governi al posto di gente che sta benissimo ma ha solo deciso che quella fatica deve farla qualcun altro. Traffico.
24 mattino.
Buongiorno, benvenuta e complimenti a Stefania Proietti, sindaca di Assisi e neoeletta presidente della regione Umbria. Buongiorno Proietti.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per questo invito.
Se l'aspettava?
Non ce l'aspettavamo in questi termini, ha sorpreso tutti il grande distacco dalla coalizione del centrodestra in termini di voti. E non ci aspettavamo neanche un successo, sapevamo di essere molto appaiati come valutazione da parte degli elettori, invece c'era molto di più, c'era questa voglia di cambiamento importante.
Una voglia di cambiamento che si è, se consente la macchia, no, della sua vittoria, come della vittoria di De Pascale, che sconta un'astensione, mi viene da dire, terrificante, Proietti.
Sì, è un dato sul quale ci siamo proposti di lavorare fin da subito. So anche il fatto che da noi, seppure di poco, è stato minore l'astensionismo rispetto all'Emilia Romagna. Però questo è un dato sul quale lavorare sin da subito
la regione. Aspetti, proviamo a ricollegare. Mi scusi Proietti, abbiamo veramente un problema tecnico di collegamento, prima o poi risolveremo questo problema nella vita, è qua. Vediamo un attimo se riusciamo, se il nostro Marco Santoro riesce a recuperarla e a far proseguire il discorso sull'astensionismo, vediamo là. È là Santoro che telefona, che cerca. Ce l'abbiamo, Proietti, eccoci qua. Oh, vediamo un attimo, mi pare che la linea regga meglio. Mi diceva, volete lavorare fin dall'inizio sulla questione dell'astensionismo?
Sì, perché la regione è un ente che tocca la vita di tutti i cittadini, dalla salute ai trasporti e dalla scuola allo sviluppo delle imprese, del lavoro dei giovani, quindi davvero dobbiamo lavorare per riportare la partecipazione. Noi ne abbiamo fatto una cifra già in campagna elettorale di questo tema della partecipazione, del ritorno alla cosa pubblica anche in regione, quindi vogliamo lavorare proprio anche per quel quasi 50% che di aventi diritto che non è andato a votare, un po' meno da noi devo dire, un dato che in parte ci ha sorpreso anche quello, essere un po',
senta,
sopra l'Emilia Romagna.
Senta, che cosa vuole fare, quali sono i suoi primi obiettivi da presidente di regione? Mi dica un paio di cose concrete sulle quali vuole operare.
Sì, benissimo, al tema della sanità pubblica, intanto ci sono i giorni dell'insediamento che sono almeno 10 giorni, mi dicevano, ma il primo dossier sul quale lavorare è la sanità pubblica che torni ad essere un diritto per le persone. Vogliamo lavorare nell'ascolto del personale sanitario, potenziamento del personale sanitario all'interno dei presidi e della sanità territoriale e liste d'attesa. Oggi in Umbria abbiamo una situazione veramente grave da questo punto di vista.
Come intende gestirlo questo? Avete già delle idee concrete su come gestire la questione delle liste d'attesa, che è una questione che attanaglia praticamente tutti i suoi neocolleghi?
Vorremmo da subito investire una quota parte di fondo sanitario nazionale che la Regione dell'Umbria aveva messo nell'ambito delle spese di funzionamento ARPA, ma che può essere garantito con altri accantonamenti, mentre queste risorse possono essere da subito usate per le liste d'attesa. Naturalmente io queste cose le posso dire da esterna, devo andare fisicamente a vedere i conti di questo bilancio sanitario, che deve essere riportato assolutamente a livello pre-Covid, ma a livello che ci faceva Regione benchmark. Devo dire la verità, l'Umbria era modello da questo punto di vista fino a 5 anni fa.
Senta, un altro fronte ovviamente è quello dell'ambiente. Lei è un'ingegnera, si occupa di questi temi da molti anni, ha partecipato a un paio di COP. A quante COP ha partecipato?
Tante, dal 2006, ma per noi, per il lavoro, io ero anche all'interno dell'IPCC, dell'organo consultivo delle Nazioni Unite, quindi dal 2006 come ricercatrice sui temi anche della povertà energetica ho lavorato tantissimo. Poi ho partecipato alle COP come sindaco di Assisi, però importando le comunità energetiche come tema.
Senta, in questa trasmissione ce ne siamo occupati spesso. Questa mattina abbiamo aperto la rassegna stampa raccontando di una sorta di protesta in corso in Puglia sul tema, diciamo, questa sorta di contrasto tra paesaggio e necessità di fare le infrastrutture energetiche, in particolare quelle delle rinnovabili. No, lei lo sa come funziona: quando uno dice metto un parco fotovoltaico, poi inevitabilmente, specie in una regione di grandi bellezze come l'Umbria, di grandi paesaggi come l'Umbria, si ritrova i cittadini che dicono: no, signori miei, qua io il parco fotovoltaico, la pala, non la voglio. Come intende muoversi su questo fronte?
La regione ha il dovere di pianificare, piano energetico e ambientale regionale. Deve andare a vedere, ad analizzare dove le energie rinnovabili possono essere installate. C'è poi una ricchezza grande che abbiamo, sono i tetti delle zone industriali, che possono essere il primo luogo dove l'energia rinnovabile, in questo caso fotovoltaica, può essere installata a consumo di suolo zero, con grande risultato sia per le aziende, sia perché si emancipano dall'energia fossile, sia per i territori, perché la comunità energetica dà la possibilità di veicolare questa energia dalle zone industriali fino ai centri storici senza impattare. Quindi prima ottimizziamo questo, poi andiamo a vedere dove altre energie rinnovabili, per esempio le paleoliche, che non demonizziamo, ma che deve essere deciso dal pubblico, quindi dai cittadini, dove devono essere installate, non da operazioni private, di natura privata, che fanno il profitto e che quindi possono veramente deturpare il paesaggio. Abbiamo alcuni casi in cui ci siamo espressi noi come provincia, per esempio di Perugia, a livello contrario, perché la natura non era una pianificazione pubblica ma appunto una iniziativa privata.
Immagina di varare una legge restrittiva come quella della sua collega Todde? Rimango su questo perché so che è il suo,
sì,
presidente.
Mi fa molto piacere. Guarda, non so, io devo analizzare tutti i dossier ovviamente, alcuni li conoscevo perché da presidente della provincia di Perugia appunto ci eravamo già espressi contrari ad alcune installazioni importanti di parchi eolici che andavano a deturpare il paesaggio, secondo noi, con un risultato peraltro appunto di natura non rilevante dal punto di vista pubblico. È da vedere quali sono i dossier sul campo per vedere se necessita appunto una legge, ma necessita sicuramente il piano, il piano energetico e ambientale, perché c'è un'altra necessità. E la voglio dire, che sono i costi energetici delle nostre imprese. Sono diventati improponibili per la competitività.
Eccessivi.
Su questo vogliamo lavorare.
Ultima domanda, un sì o un no. È ipotizzabile una moratoria sulle rinnovabili, dico, come appunto come ha fatto la Sardegna, come il PD regionale ha proposto?
Da vedere anche questo, se c'è appunto una necessità. Al momento, dai dossier che conosco io come provincia di Perugia, ripeto, ma so che ve ne sono altri come sul Terna, nella provincia di Terni. Bisogna avere la casistica sotto mano per vedere se necessita una moratoria oppure appunto una pianificazione, che è un dovere regionale, eh? È un dovere molto importante, cioè la regione si assume l'onere di dire qui sì, qui no, ma è un onere che la regione ha, è tra i pochi oneri, decidere, intercettare risorse, pianificarle, è un dovere dell'amministrazione regionale.
Grazie Stefania Proietti, che sindaca di Assisi ancora e poi tra poco sarà, tra una decina di giorni sarà presidente della regione Umbria. Le auguro una buona giornata, un buon lavoro, il GR a dopo.